Veramente? Romano e Paolo. Commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura.
Eccoci ancora di nuovo insieme a voi per una nuova trasmissione questo giovedì 23 febbraio insieme a Romano Scaramucci
e a Stefano Steve Bertini.
Stefano, devi prendere qualche aereo tu?
Ma no, direi di no,
Sicuro?
Sì, ho anche abbastanza paura a volare, quindi...
Ma oggi stai tranquillo perché c'è uno sciopero, uno stop di 24 ore dei piloti assistenti ANPAC e quindi non si vola... Si va a piedi.
Andiamo a piedi, fa anche meglio alla salute, dai, camminiamo, smaltiamo un po' di ciccia.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi cari amici che siete all'ascolto per questa nuova ora e mezzo insieme con tante notizie, con tanto intrattenimento, tanta musica, come sempre. Notizie nazionali, internazionali, di spettacolo, qualche battuta sulla politica e... Ce ne saranno
non può manca, sì, ce ne saranno parecchie da fare, sì.
Qualche battutina, tessere, non tessere, vabbè, poi ne parleremo. Ma e come sempre noi iniziamo con la musica, no? Perché è di buon auspicio. Questa settimana io sai che cosa ho fatto, Stefano?
Dimmi la mano.
Siccome si avvicina la festa della donna, no? Come tutti sappiamo.
L'8 marzo, no?
L'8 marzo, festa Bene. Della donna, quindi noi a modo nostro cominciamo già a festeggiare perché noi siamo in anticipo.
Noi siamo sempre in anticipo su tutto.
Anticipiamo sempre tutto e quindi festeggiamo la donna. Come la festeggiamo? La festeggiamo proponendo solo canzoni al femminile.
Ottimo.
La playlist di questa settimana è intitolata Solo cantanti italiane e iniziamo con una... storica, straordinaria, bellissima cantante italiana, Ornella Vanoni. Ornella Vanoni è un po' la storia della musica italiana perché è grande interprete, iniziò con le canzoni della Mala, Mamì, 40,
Mamì, 49. Ho avuto anche il piacere di ascoltare qualche settimana fa, se non
con
sbaglio.
Con Bertolt Brecht ha interpretato, insomma... veramente un artista
e
a
poi
tutto,
se non sbaglio era venuta anche qualche anno fa anche a Cortona
molti anni fa
è venuta a Cortona
e posso dire caro Stefano io c'ero e c'ho anche una fotografia, peccato che per radio non si trasmettono le fotografie perché sennò la prossima settimana portavo la fotografia di Romano Scaramucci con Ornella Vanoni al Teatro Signorelli.
Beh, uno
anno non ricordo quale, è un anno di
diversi anni
fa.
Sì.
Ma bando alle ciance, proponiamo subito il primo brano insieme, Ornella Vanoni che canta Vai Valentina, una bella canzone di Ornella Vanoni del 1981, un brano contenuto nell'album 2301 parole, racconta come sentirete l'innocenza di Valentina, una giovanissima ragazza che vive l'amore, la passione fino a soffrirne. Eh sì, la passione spesso fa soffrire, ma subito pronta a ricominciare e ad amare.
Prima gioca e poi ci muore. Valentina, tutta occhi come il mare. Tutta bambina e tutta seni da torturare. Ora dice che lavora e che ci ha messo una croce su. No, Valentina, non ti riconosco più. Corri, corri come un gatto, dal tuo letto alla fantasia. Corri come la tua amica matta, dalla luna ad una nuova bugia. E poi corri come corre il vento, e se la gomma te la strappa una spina. Ah, Valentina, è una spina, chi lo sa. di poesie. Corri, corri che ti manca un metro per salvare le tue unghie e le mie. Allora corri, 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 che se la pelle ti lascia una spina. Valentina, penso che l'altra mattina l'ho trovata in un caffè, lacrime calde su tre fette di sant'onore. Vedi, vedi che sorridi, che non si impara a fare l'amore. Valentina, con la tessera del dolore. E allora corri come una gazzella che non vuol finire in mezzo ai trofei. Corri, corri che ti basta un nulla per salvare i tuoi segreti e i miei. Allora corri, corri come il vento, che se la gonna te la strappa una spina. Che differenza fa? E allora corri, corri come un sogno, fuori strada e fuori sintonia. Corri, corri come corre il tempo, che ti dà un minuto e dopo va via. E corri, corri come corre il lampo, che se la pelle te la strappa una spina. Valentina, pensa che era naturale. Carezza venuta male. Corri, corri come il lampo, che se la pelle te la strappa una spina. Valentina, non è il dramma che pensi tu. Dopo non ti amo più.
Buongiorno a tutti voi amici all'ascolto e cominciamo con qualche notizia. Tu Stefano ce l'hai qualche tessera, non so, della caccia, della pesca,
no,
del tram, no, del treno, niente.
Non sono niente tesserato tessera. A niente, no.
Tessere. E allora sei in buona compagnia, perché sappiamo che Bersani non rinnoverà nemmeno lui le tessere. Noi sappiamo di quale tessera stiamo parlando.
Chissà di quale staremo parlando.
Stiamo parlando della tessera del PD.
Del PD, del Partito Democratico.
Sì.
Che abbiamo visto non sta passando un buon momento, anzi.
Così ha detto il nostro Bersani, non rinnoverà la tessera. Secondo te che cosa comporterà questa notizia?
Ma comporterà il fatto che il PD si scinderà ancora di più, visto che la Bersani e D'Alema sembra che vogliono fondare un partito tutto loro, la nuova sinistra, sembrava volessero chiamarla negli scorsi giorni. Io gli auguro tutte le fortune possibili, però insomma non mi sembra un buon modo, un buon sistema per cercare di andare avanti nel miglior modo possibile. Anzi, non che Renzi abbia fatto un granché fino ad ora, però tutte queste scissioni non vanno bene. Non vanno bene se si vuole anche dare un futuro anche all'Italia, a noi cittadini.
Intanto credo che la notizia che abbiamo dato, che riportano stamattina tutti i giornali, ma già si sapeva ieri, che Bersani non rinnoverà la tessera del PD, è abbastanza scontata come notizia, ma è di forte impatto psicologico, evidentemente,
sì.
all'interno di questo partito. Quindi probabilmente è il prologo della scissione che ci sarà da qui a qualche giorno. Oggi entrano in campo un po' tutti i grandi personaggi di questo partito e credo intanto che tu parlavi di nuova sinistra, forse è una sinistra della quale già abbiamo sentito parlare
tanti anni fa.
Quindi è la riproposizione di una sinistra, un segno tangibile, insomma, di un divorzio che secondo me arriva anche tardi, perché se è vero che Bersani, ho sentito ieri, era in una trasmissione, alla domanda che gli è stata posta: ma lei, Bersani, quando ha capito che era molto diverso da Renzi? Bersani ha detto subito.
Ecco, tanto per non...
La prima volta che l'ho sentito parlare, quindi insomma, sono passati diversi anni.
Ormai sono passati, sì, insomma.
Come dicevano i nostri nonni, di acqua sotto i ponti
ne è passata tanta,
e che ci sia questa discussione solo adesso. Comunque, fatto sta, insomma, che siamo ad un punto di rottura. Questa, chiamiamola così, ditta post-comunista non ha mai accettato, diciamo,
no,
la verità.
No. A me sembra che questi vecchi marpioni della politica, come appunto Bersani e D'Alema, non vogliano andare in pensione, non si vogliono rendere conto che magari non è più il loro momento, e di lasciare spazio a qualcun altro magari più capace di loro. Non che loro non siano stati capaci o che non siano tuttora capaci, però forse sarebbe il caso anche un po' di rinnovare. E appunto io non capisco però questa scissione.
Ho capito, Stefano, che loro si basano su un dato concreto: Renzi ha perso il referendum.
E loro secondo me non aspettavano altro che perdesse il referendum,
perché per loro, diciamo la verità, è sempre stato un po' diciamo giovane, ma un po' in odor di democrazia cristiana.
Esatto, e che per dei vecchi comunisti, insomma, era qualcosa di riprovevole, di orrendo.
È stata un'accozzaglia un po' strana fin dall'inizio, e quindi probabilmente siamo alla frutta, come si dice. È evidente che questa sconfitta, come si diceva, referendaria, ha fatto il resto. Insomma, se il PD vuole restare ancora il PD e non trasformarsi nel PDR,
Di Renzi, ovviamente, partito di Renzi, è abbastanza nota.
Ecco, è indispensabile che questa componente, diciamo, post-comunista, con Cuperlo e compagnia bella, abbia un ruolo politico, perché fino adesso all'interno del PD questa componente ha avuto un ruolo esclusivamente istituzionale.
Ma poi quello che mi domando io, con tutte queste scissioni, che insomma, come si dice, Satene piange, Sparta non ride, perché non è che anche gli altri partiti se la stiano passando tanto meglio, ma insomma, chi ci arriverà al 40%? Ora come ora, onestamente, l'unico che secondo me potrebbe, a quanto meno, avvicinarsi al 40% potrebbe essere il Movimento 5 Stelle, anche se insomma vediamo che anche il Movimento 5 Stelle ha le sue belle magagne da risolvere a Roma. Quindi elezioni, non si arriva al 40%, vince un partito, arriverà al 30-35% massimo, secondo me arriverà il solito governicchio che andrà avanti 1-2 anni, ci sarà la solita crisi di governo e si andrà a votare un'altra volta.
Ma io penso, Stefano, che noi ne parliamo così bonariamente,
certo,
no?
Perché
non siamo
tecnici, esperti
di politica, però io penso che questa nuovo vigore delle piccole percentuali all'interno dei partiti, in questo caso del partito PD, abbia preso il volo anche perché andremo a votare con il proporzionale.
Sì, è vero.
E quindi non possono avere voce in capitolo.
No, assolutamente.
E quindi direi di mandare la seconda canzone.
Sì, è molto meglio.
La seconda canzone.
Rallegriamo gli animi.
Un'altra voce straordinaria, quella di Antonella Ruggiero, forse nella sua originalità è veramente unica nel panorama musicale italiano. È stata per tanti anni la voce dei Mattia Bazar, con i quali ha preso il volo nel panorama musicale, poi si è separata, ha continuato una straordinaria carriera solistica. Noi però vogliamo ricordarla in questo brano, uno dei primi brani che ebbe tantissimo successo con il Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, uscì nel 1975. Nel retro c'è un brano che credo di aver fatto ascoltare, Cavallo Bianco, un brano progressive molto intenso, ma noi ascoltiamo Per un'ora d'amore, e Per un'ora d'amore non so cosa darei.
Darei?
Eh sì.
Eccoci qua, è il vostro Stefano Steve che vi parla e vi ricorda le frequenze radio dove ci potete ascoltare, 88.4 e 92.8. Il sito www.radioincontri.org, in streaming cliccate su Ascolta la radio in diretta che trovate in alto a sinistra. Le nostre email radioincontri@libero.it e info@radioincontri.org. E per chi volesse interagire con noi al telefono 0575 60 48 30.
Ecco, parliamo anche di stadi, no? Perché sì, ultimamente insomma si sta creando un ulteriore problema nella giunta che governa la nostra capitale e che è proprio quella relativa allo stadio, al nuovo stadio. E la storia dello stadio è questa: nel marzo del 2014 il presidente della Roma, James Pallotta, presenta il progetto per la realizzazione di un nuovo stadio che dovrebbe sorgere a Tor di Valle, a sud-ovest della città, dove esiste l'omonimo ippodromo attualmente abbandonato. La pianificazione ha seguito l'approvazione di 3 commi inseriti nella legge di stabilità del 2013 che consentono ai privati di avanzare progetti per realizzare complessi sportivi. Però poi che cosa succede? Succede che la giunta di Virginia Raggi ha intenzione di revocare la delibera varata dall'amministrazione Marino del 2014 che stabilisce la pubblica utilità del nuovo stadio che prevede 6 milioni di euro di investimento, 60.000 sono i posti previsti di questo nuovo stadio e si prevedono anche 5.500 posti di lavoro, che però presumo siano durante la costruzione, perché poi su uno stadio 5.500 persone
che ci fanno rimane anche a corto,
stanno a vedere la partita, perché quindi sarebbe soltanto per la costruzione. Tu che ti intendi di sport, anche se qui lo sport
sì,
non
c'entra poco,
sono di rinterso, diciamo. Cosa ne pensi?
Ma guarda, io credo che a Roma ci siano questioni più importanti, sinceramente, che non costruire lo stadio. Io credo che la Roma abbia già un bellissimo stadio, lo stadio Olimpico, che ormai c'è da sempre, uno stadio da 70-80 mila posti. In futuro se ne potrebbe anche riparlare, però ora credo che Roma abbia ben altre priorità che non quella dello stadio, sinceramente. Non mi sembra la priorità da portare avanti a Roma, ci sono ben altre problematiche attualmente, secondo me.
Io non mi intendo di sport, ma non so nemmeno come si possa fare una richiesta di questo genere se a Roma c'è, appunto, come saggiamente ricordavi tu, uno stadio olimpico capace, famoso in tutto il mondo. Non so se ha bisogno di ristrutturazioni o che altro.
Ma probabilmente sì, però insomma, non è la priorità attualmente quella di fare uno stadio nuovo. Ecco. Si può fare qualche lavoro all'interno dello stadio attuale, che sicuramente verrebbe a costare di meno, che non fare uno stadio nuovo. Però fare uno stadio nuovo ora, con tutte le problematiche che ci sono a Roma, ripeto, non mi sembra il caso. Più in là, magari, quando saranno risolti altri problemi, se ne potrà anche riparlare.
Perché poi, quando ci sono queste costruzioni di impianti nuovi, lo abbiamo visto anche in occasione dell'Expo, vengono fuori un sacco di problematiche legate agli appalti,
esatto,
a tutte queste cose.
Quelli, ecco.
E quindi noi, forse il nostro punto di vista, che è lo stesso, no Stefano?
Sì,
il nostro punto
sì.
di vista, che è lo stesso, probabilmente dipende anche dalla sfiducia, no, che abbiamo. Appena sentiamo parlare di 1,6 miliardi di finanziamenti,
sì,
di spesa, cominciamo a pensare: ma chi poi, quanto sarà veramente la spesa, quanto intascherà quello, quanto intascherà quell'altro? No.
Infatti, quindi non ci siamo, secondo me non ci siamo proprio.
Allora, secondo Romano e Stefano, niente stadio nuovo.
E si tengano il vecchio stadio olimpico, che è sempre uno stadio validissimo.
Mentre di nuovo, sai che cosa c'è, Stefano?
Uh-huh.
C'è un nuovo sistema solare, pare, anzi nuovo, probabilmente non è nuovo, noi l'abbiamo scoperto da poco, il più grande sistema planetario mai scoperto, con possibili sosia della Terra, pensa, a meno di 40 anni luce,
ovviamente.
Quindi dei mondi che potrebbero avere acqua liquida in superficie e forse le condizioni per ospitare la vita. Questa è la notizia che è stata data in maniera universale e mondiale dalla NASA proprio ieri. No?
Possiamo organizzare qualche bel razzo interplanetario e andare a dare un'occhiatina se ci sono le condizioni ideali per starci.
Beh, 40 anni luce.
Ma è un po' lontanuccio, mi sembra. Credo ci voglia un po' di tempo per arrivarci.
Io c'ho la Dacia, quanto mi ci metti?
Io la C1, insomma, non lo so.
Io ho a gas, però la mia, Dacia a gas.
Vabbè, allora quindi... consuma meno, quindi potresti arrivare prima.
Però con un piano ci faccio 300 km. Quindi...
insomma, là non lo so. Devi portarti un po' di taniche dietro, l'impressione.
Un po' di bombole.
Un po' di bombole, esatto.
Un po' di bombole. No, però la notizia è interessante. Ora, a parte le battute, no? È una scoperta straordinaria. Perché è stata pubblicata sulla rivista Nature, si deve a un gruppo internazionale coordinato addirittura dall'Università belga di Liegi, e quindi aumenta così il numero dei pianeti esterni al sistema solare finora scoperti. Quindi è veramente una scoperta eccezionale, non solo perché i suoi pianeti sono così numerosi, ma proprio perché hanno tutte dimensioni sorprendentemente simili a quelle della Terra. Quindi pare che ci sia anche la temperatura non sia particolarmente distante, perché può andare da 1 a 100 gradi,
insomma, e quindi potrebbe essere
abitabile.
Cosa fattibile.
Potrebbe essere abitabile, quindi noi, chissà, i nostri pronipoti, perché poi si sono interrotti anche i viaggi dello Space Shuttle,
è vero, non avevano abbastanza clienti probabilmente.
Ora però stanno parlando di un viaggio su Marte.
È interessante, beh, ora un pensierino ce lo faccio, guardo un po' il mio conto in banca, quanto è, magari chiedo un mutuo e vediamo un po' se mi trovano un posto.
E lì, ma forse lì ci vuole, sai, che più che il conto in banca ci vuole il fisico.
Ecco, ci vuole il fisico bestiale, come cantava Luca Carboni.
Esatto, il fisico bestiale.
ma non credo di averlo, no. Mi manca sia il conto in banca che il fisico bestiale, quindi io sto bene sulla Terra.
Diciamo che è meglio che restiamo qui in radio.
Sì, decisamente sì.
Vogliamo via etere.
Esatto, stiamo con i piedi ben piantati per terra.
Senti, mandiamo un'altra canzone.
Sì, direi che è il momento.
Poi questa settimana voci femminili bellissime, straordinarie, e non poteva mancare una voce che purtroppo non potremo più sentire.
Ci ha
lasciato troppo presto. Giuni Russo, che è stata all'inizio della sua carriera un po' la musa di Franco Battiato, no? Uh-huh. Con la sua Estate al mare, che ebbe un successo strepitoso a metà degli anni 80. E subito dopo, l'estate dopo, se ne uscì con questa canzone che fa estate, che parla dell'estate, però specifica meglio dove andare in vacanza. E la proposta di Giuni Russo è: voglio andare
ad Alghero.
Tutti ad Alghero, vai!
Senza voglia di tornare, musica è come musica, la smania che mi prende di vestirmi da sirene come una visione magica. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere che voglio andare. Voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero. amato non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, che voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero. Su spiagge assolate mi parli in silenzio con languide occhiate. Sono ancora ad Alghero in compagnia dello straniero. Le corse frenate su moto cromate di sera all'estate. Scandalo da sola ad Alghero con uno straniero. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere.
Eccoci di nuovo in diretta, sono le 10.37. Senti Stefano, dimmi, facciamo un'eccezione.
Assolutamente sì.
Anticipiamo rispetto all'orario solito una notizia locale.
Va benissimo.
Perché abbiamo il piacere di ospitare qui in diretta una mia carissima collega, professoressa Silvia Rossi, che è un insegnante dell'Istituto Signorelli, che segue però dei progetti interessantissimi. E io vorrei che un progetto che avrà oggi uno svolgimento qui nel centro di Cortona lo presentasse proprio lei. Silvia, a te il microfono.
E che ti coinvolge direttamente, vero Romano?
Sì. E non mi coinvolge direttamente.
Perché oggi avremo il piacere al Nessun Dorma di avere il secondo incontro, quindi il secondo appuntamento del caffè filosofico. In questo caso però è proprio un dialogo, quindi l'arte dell'ascolto tra musica e poesia. Avremo infatti Romano che ci delizierà con la presentazione di diversi cantautori italiani e quindi con i loro testi di introdurci al tema del tempo.
E però ci saranno anche poesie.
Assolutamente sì, poesie che condivideremo con i nostri studenti, che avranno magari anche il piacere di presentare dei loro componimenti, quindi un loro sentire, e in questo modo approfondire un tema che oggettivamente interessa a filosofi di grande calibro.
E quindi questa mattina all'Istituto Signorelli c'è lezione, poi non andiamo a casa, mangiamo...
Eh sì, mangiamo assolutamente tutti insieme.
Hai prenotato, Silvia?
Sì, ho prenotato. Se poi qualcuno si vuole aggiungere, che vada direttamente a prenotarsi, perché fondamentalmente il dialogo comincia già a tavola, giustamente.
Esatto.
A pancia piena si ragiona meglio.
E
no?
Quindi diamo appuntamento a tutti quelli che sono all'ascolto.
Ma verso le 2:10 al Nessun Dorma.
Al Nessun Dorma a Cortona, così abbiamo fatto pubblicità anche al Nessun
anche
Dorma.
Un po' di pubblicità, che non
Stefano,
fa mai male.
Stefano, che fai oggi alle 2?
Oggi devo andare, purtroppo no, devo andare a un appuntamento ad Arezzo, purtroppo.
Sei impegnatissimo.
Sono impegna, sai,
dopo la diretta televisiva.
In famiglia, sai, devo andare in giro a filmare autografi, a fare serate.
Va bene.
Ma lui ha il piacere di ascoltarti tutti i giorni.
È vero.
Sì, assolutamente sì.
Ti ringrazio Silvia del tuo intervento, della tua presenza e anche del lavoro che stai facendo nella nostra scuola per i ragazzi, che è molto importante e direi è molto delicato, e sicuramente i ragazzi lo stanno molto apprezzando. Grazie e a dopo allora.
Ringrazio te Romano e grazie veramente di poter collaborare insieme, perché è un onore.
Ciao addirittura, ciao Silvia, a dopo.
Buona
ciao.
Giornata.
Allora noi riprendiamo però con le nostre notiziole. Lo sai che c'è un pensionato al quale hanno sospeso la pensione perché lo credevano morto. Non è la prima volta che succede.
No,
succede,
mi sembra questo, che sono già diverse volte che è successo.
Ma come mai succedono queste cose, secondo te? Ma c'è gente molta, incompetente,
molta disattenzione.
Come mai?
Diciamo disattenzione, forse?
Ma da parte di chi?
Da parte dello Stato, da parte di chi dovrebbe essere un pochino più attento, insomma da parte degli uffici pubblici probabilmente, insomma hanno elevato la pensione a questa persona, a Iesi è successo questo, se non sbaglio, in provincia di Ancona, insomma hanno elevato la pensione a questa persona perché pensavano fosse morta, risultava morta, una pensione di 80 anni, è stato un caso di omonimia, sono giustificati in questo modo, però insomma magari starci un pochino più attenti.
Mario Pastori, 80 anni, scambiato per un morto, l'INPS gli ha chiesto indietro la pensione, quindi non solo non gli dà la pensione ma gli ha chiesto,
l'hanno chiesta addirittura indietro. Beh, insomma a livelli veramente paradossali.
Poveretto, si è visto ricevere una lettera dalla società che si occupa di un prestito richiesto. Si chiedeva agli eredi il suo certificato di morte, quindi avrà fatto anche gli scongiuri, presumo.
Penso di sì.
È bastata qualche verifica per capire un omonimo della stessa città è morto il mese scorso, sul certificato inviato all'INPS risultava il codice fiscale del vivo. Quindi, signori...
Diciamo che può succedere, ma non dovrebbe succedere.
Succede, qualche volta succede anche in contesti, ricordo quando seguivo una squadra di calcio come accompagnatore.
Hai questo passato da accompagnatore di squadra di calcio?
No, veramente sono stato anche allenatore in seconda.
Addirittura
nel mio curriculum ho avuto anche, e arrivavamo anche secondi ad un torneo, per poco lo vincevamo, però poi finì tutto lì. È stata un'estate al mare.
Un'estate fa.
Insomma, ci fu l'arbitro che all'inizio fa la chiama, la chiama dei giocatori, e venne fuori a un certo punto, fece nome e cognome e risposero due giocatori
che si chiamavano allo stesso
delle due squadre. E quindi l'arbitro pensò lì per lì, dice: che facciamo qui? Sospendiamo la partita, che è successo? Niente, semplicemente due giocatori erano nati lo stesso giorno. Stesso anno
si chiamavano nello stesso modo,
solo che uno era di Cortona e un altro del Casentino,
squadra.
Quindi bisogna stare molto attenti anche quando andiamo a fare le analisi, a fare le richieste, bisogna stare sempre attenti e controllare sempre con il codice fiscale. Quindi abbiamo dato anche una notizia che può essere utile e da ricordare, e noi procediamo con la musica. Questa volta una signora della musica italiana, che però diceva: non sono una signora. Quindi chi sarà?
Loredana Bertè. Loredana,
a proposito di non sono una signora, ho letto che quando Non sono una signora doveva presentarla l'autore, che come sappiamo è Ivano Fossati, doveva presentarla alla Loredana Bertè, non aveva il coraggio, perché Loredana Bertè ha un carattere che tutti quanti noi conosciamo.
Insomma,
quindi
fumantino.
Arrivare lì con una canzone che lei doveva cantare dicendo: no, non sono una signora, aveva un po' paura, quindi gliela fece portare da sua sorella, che notoriamente
è la grandissima Mia Martini,
e quindi si parò le spalle Ivano Fossati, facendogli portare un fogliettino con il testo della canzone. Poi ovviamente Loredana Bertè, che di musica se ne intende, capì che era una canzone straordinaria e la portò al successo. Ma non ascoltiamo Non sono una signora di Loredana Bertè, bensì un'altra canzone, ma sempre scritta da Ivano Fossati, che è dedicato alla voce della Loredana Nazionale.
Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy lieti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo, non si vede più. A chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce la fa più.
a chi ha lavorato, a chi è stato troppo sole va sempre più giù. Che ho stasera dedicato a chi ha paura e a chi sta nei guai, dedicato ai cattivi, e poi così cattivi non sono mai, e chi ti vuole una volta sola e poi non ti cerca più, dedicato a chi capisce quando il gioco finisce non si butta. Ai miei pensieri, a come ero ieri, anche per me. E questo schifo di canzone non può mica finire qui, manca giusto un'emozione dedicato all'amore, lascia che sia così. Ai miei pensieri, a come ero ieri e anche per me. Ai miei pensieri, a come ero ieri e anche per me.
Dalle notizie locali trasvoliamo l'Oceano Atlantico e arriviamo in America.
Riparliamo del nostro amico Trump?
Il nostro amico Trump. Dico la verità, voglio essere certo, trasparente con tutti quelli che mi ascoltano. Qualche volta non so se essere contento o preoccuparmi del fatto che mi trovi d'accordo su alcune scelte di Trump, tu che dici? Devo preoccuparmi?
Oddio, un pochino forse sì.
Devo preoccuparmi?
Però dai, non esageriamo, dai, se qualcosa di buono lo faccia anche lui in questi 4 anni, dai.
Ecco, non so se questa come può essere giudicata come notizia, secondo me forse sta riequilibrando un po' le sorti. Trump ha annunciato l'attacco ai diritti delle comunità LGTB. Per chi non lo sapesse, le comunità LGTB sono quelle lesbiche, gay, bisexual e transgender, e con un colpo di spugna la sua amministrazione ha eliminato le linee guida antidiscriminazione che erano state varate da Barack Obama per proteggere gli studenti transgender, direttive in base alle quali a questi ultimi nelle scuole pubbliche era permesso di usare bagni e spogliatoi in base alla propria identità di genere e non in base al sesso di nascita. Qualcosa del genere accadde anche a Montecitorio, se ricorderai, qualche anno fa, quando era in Parlamento
Luxuria, se non sbaglio, no?
Luxuria ed Elisabetta Gardini. Elisabetta Gardini era con Forza Italia, non so se allora si chiamava Forza Italia, si chiamava in qualche altra maniera, e andò al bagno delle donne e trovò
Luxuria, trovò questa Luxuria bella sorpresa.
Che adesso non so se si è operato,
ma non lo so, non sinceramente lo so. Però a quei tempi non ci tengo neanche a saperlo.
No, di questo nemmeno io, poi sono fatti suoi. Però insomma, Elisabetta Gardini si scandalizzò per il fatto, insomma, che aveva trovato un uomo in natura uomo, era nato uomo, quindi trovò e ecco, quindi secondo me bisogna rispettare il diritto di appartenenza alla propria natura umana. Poi dopo ognuno fa le scelte che vuole, ma non si può pretendere che le leggi siano fatte in base a quello che tu scegli di essere, perché la moltitudine delle persone nel mondo non hanno fatto una scelta, ma si basano sulla propria natura. E quindi credo che rispetto a questa legge che Trump ha ribaltato, io mi trovo perfettamente d'accordo.
Ma sì, dai, tutto sommato, dai, non è una cosa fatta male, dai.
Credo che abbia anche ritirato dei finanziamenti, dei finanziamenti a queste associazioni,
a queste categorie.
Sì. E che questi finanziamenti siano la borsa adesso si sia chiusa anche per queste associazioni in Italia, che sappiamo benissimo essere delle lobby. Proprio in questi giorni c'è stato uno scandalo rilevato da Le Iene, quella trasmissione famosissima. In Mediaset, dove si è scoperto che 55.000 euro di finanziamenti pubblici, 55.000 euro di finanziamenti pubblici erano stati dati ad una associazione dove si è scoperto che c'era un giro di prostituzione.
Insomma,
bisogna, ecco, quando siamo sul piano etico, sul piano morale, dobbiamo andarci sempre molto, molto, molto delicatamente, e bisogna stare sempre molto attenti e salvaguardare veramente i diritti. Un'altra notizia prima di dare il via all'ultimo brano che ci separa poi dalla interruzione, una cosa che interesserà anche te, Stefano, perché parla di musica, ma in un modo un po' strano. Tu sai che cos'è l'uomo vitruviano, no?
Sì, assolutamente sì, certo.
Ecco, adesso ho fatto una bella domanda così alla gara, vabbè, non ripensiamo a queste cose. Insomma, l'uomo vitruviano, ebbene, una musicista che si chiama Alice Ulivi pensa che ha trasformato i numeri del manoscritto dell'uomo vitruviano in note musicali, quindi le ha messe in un pentagramma e coraggiosamente l'ha trasformata in un brano musicale, al quale ha dato anche un titolo che adesso però non ricordo, e pare che questa musica, che io ancora non ho ascoltato, però lo apprendo dalla stampa questa mattina, è piacevole anche all'orecchio, piacevole all'ascolto. E alle ore 17 a Vinci, ovviamente,
non poteva essere in altro luogo.
A Vinci, quindi la primissima mondiale sarà fatta proprio a Vinci, nella sala dei solidi, così chiamata, all'interno della Rocca dei Conti Guidi, tirata a lucido da un restauro recente, proprio lì verrà prodotta e verrà fatta ascoltare
questa musica. Un'iniziativa molto interessante.
Insomma,
originale.
Il vitruviano è musica, i numeri diventano note. E noi, proprio a proposito di note, caro Stefano, è il momento di chiudere.
L'ultima canzone prima della nostra pausa.
Della pausa per le notizie, e ascoltiamo un brano di Patti Pravo intitolato Pensiero Stupendo. Ma tu lo sai qual è la trama di Pensiero Stupendo?
No, sinceramente. Ma la
canzone la conosci?
La conosco benissimo.
La conosci benissimo, ma non hai studiato il testo. Il testo racconta di una cosa un po' scabrosetta. Il pensiero stupendo è lei che pensa e sogna di avere un rapporto a tre. Infatti fu un po' censuricchiata questa canzone, ma insomma
poi sappiamo che erano anche anni particolari.
L'argomento è un po' delicato, molto molto delicato.
Oggi farebbe sorridere, però 40 anni fa chiaramente poteva suscitare un certo scandalo.
E noi ci ascoltiamo questa canzone Pensiero Stupendo, perché è comunque bellissima. Vai.
Concordo.
e tu e noi e lei fra noi vorrei, ma so che lei no. Le mani, le sue, pensiero stupendo, nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. E tu e noi e lei fra noi vorrei, vorrei, e lei adesso sa che vorrei. Le mani, le sue, o prima o poi poteva cadere, sai, si può scivolare se così si può dire.
Semplicemente Romano e Paolo, commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura. Il giovedì alle 10 in diretta su Radio Incontri.
Ben ritrovati a tutti voi cari amici all'ascolto di Radio Incontri, ancora Romano Scaramucci
e Stefano Steve Bertini.
E questa, come voi ormai sapete, è la parte del programma che riguarda le notizie locali. E io oggi vorrei iniziare con una notizia di ieri, di oggi, ma anche di domani, perché ieri migliaia di fedeli sono stati presenti nella Basilica di Santa Margherita a Cortona per onorare la patrona. Tanta gente veramente si è recata alle varie messe, quasi una ogni ora, e sono migliaia le persone che sono salite al colle. Due messe importanti, quella celebrata da Monsignor Paolo Giulietti, vescovo ausiliare di Perugia, e quella delle ore 16 celebrata dall'arcivescovo di Lucca Monsignor Italo Castellani, che è cortonese, che per tanti anni ha guidato la chiesa locale. Il 22 febbraio è la festa, diciamo, che ricorda la morte della santa, che è stata nel 1297, il 22 febbraio del 1297. Poi c'è anche un'altra festa di Santa Margherita, quella cosiddetta di maggio, invece, che ricorda la proclamazione a santa nel 1728 da parte di Benedetto XIII. Ieri c'è stato un momento importante durante la festa, perché grazie al gruppo Fratres di Cortona è stato inaugurato proprio durante, subito dopo la messa di Monsignor Castellani, un defibrillatore che è stato donato proprio dalla Fratres al santuario di Santa Margherita. E durante una dei saluti il rettore della Basilica, Fra Stefano Giorgetti, ha ricordato la precedente visita di un Papa a Santa Margherita, che noi cortonesi ricordiamo con molto calore, il 23 maggio del 1993 Giovanni Paolo II rese omaggio personalmente a Santa Margherita. E ricordando questo episodio, Fra Stefano ha buttato là una proposta, ha detto: scriviamo tutti a Papa Francesco, perché nel nome della nostra santa, che degna erede del francescanesimo del Poverello di Assisi, possa venirla a trovare. Santa Margherita, come tutti ben sappiamo, è lì da 720 anni e il suo corpo si conserva si conserva ancora intatto. Quindi ho voluto fare un omaggio alla santa patrona cortonese, perché noi cortonesi la amiamo. E una cosa strana, sai qual è, Stefano? Che Santa Margherita è amata dai credenti, ma anche da quelli che si definiscono non credenti.
Sì, è vero, concordo.
I cortonesi amano tutti Santa Margherita.
Sì, è vero, è vero.
E quindi questa era una notizia. Poi voglio dare anche un'altra notizia che riguarda Castiglione Fiorentino. È andato a Beatrice Cappellotti il premio della 10ª edizione della Biennale di Pittura del Carnevale di Foiano. L'artista riceverà l'attestato proprio domenica. Questa pittrice, che è friulana, ha conquistato i favori della giuria con la sua opera Ricordi di musica e arte del mio paese. Ben 127 realizzazioni erano quelle degli artisti in concorso, quindi complimenti alla pittrice friulana Beatrice Cappellotti. Io direi che potremmo anche fare il punto della situazione sportiva, Stefano, cosa ne dici?
Sì,
so che il Cortona Camogia sta andando a gonfie vele,
sta andando molto
speriamo
bene.
Che questo trend positivo continui.
Beh, Cortona Camogia domenica scorsa, come tutti sapete, ha vinto 1-0 contro la Chiantigiano, una partita non facile, che è stata risolta nel secondo tempo dal bomber Alberto Bianconi. Una partita difficile che comunque il Cortona è riuscito a portare a casa, quarta vittoria consecutiva. Terza vittoria consecutiva senza subire gol e domenica prossima trasferta non facile in quel di Laterina contro l'Arno Laterina, che attualmente si trova terzo in classifica a un punto dal Cortona Camusia e a due punti dalla prima in classifica, che è la Stata Verne. Sicuramente una partita non facile per noi, ma non sarà facile anche per loro. E io probabilmente, ma ancora non è sicuro, può darsi che mi farò questa bella trasferta a Laterina e così vi potrò la prossima settimana dire per bene il resoconto, vi potrò riportare per bene il resoconto di questa partita. E comunque Arancioni finché protagonisti, secondo posto in classifica, e insomma ci sono tutti i presupposti per poter far bene e per poter continuare a sognare.
Senti, a Cortona ci sono alcune rappresentative di calcio femminile?
Dunque, calcio femminile, ora sinceramente io mi coglio un po' impreparato, non credo, o se ci sono, diciamo, non sono adeguatamente pubblicizzate.
Peccato, chissà perché.
Ma non lo so, perché poi anche il calcio femminile invece sta prendendo anche abbastanza piede, un po'
per esempio,
è abbastanza seguito, però credo che qui a livello locale non ci siano molte rappresentative.
Io conosco alcune ragazze, perché sono mie studentesse, qui all'Istituto Signorelli di Cortona, che giocano a pallone e giocano però nell'Arezzo, nelle giovanili dell'Arezzo, e tra l'altro so che stanno andando anche abbastanza bene.
Ma guarda, a livello femminile potrei spendere due parole sulla squadra di rugby, dove gioca anche una ragazza che è venuta con noi a Roma, Maria Pagani.
Certo,
Maria Pagani, anche lei gioca nel rugby Clanis, nel rugby femminile. Ora mi ha detto sono in pausa per un paio di mesi, pausa invernale, e poi riprenderanno fra un po', però anche quella è una bellissima realtà. E ricordiamo che giocano le loro partite interne presso il campo sportivo di Tavarnelle, quindi per chi volesse andare a vederle ricordatevi che giocano lì.
Bene, quindi facciamo tanti auguri ai nostri arancioni, speriamo veramente che torni...
Che anche domenica prossima vengano a fare un bel risultato e ritornino ai tempi che furono.
Ai tempi che furono, e perché... Insomma, ne abbiamo voglia, no?
Sì, ne abbiamo voglia.
Ce lo meritiamo anche,
sì,
fondamentalmente,
sì,
anche come città.
Sì, infatti, no. Sì, assolutamente sì.
Per troppo tempo abbiamo un po' ristagnato.
Abbiamo vivacchiato
nelle
categorie basse, ora è l'ora di ritornare ai livelli che ci competono.
Ecco, perché Cortona è la perla della Valdichiana, quindi avere una squadra, forza arancioni,
forza arancioni, sempre
tutti
comunque
con voi. Ho una notizia che è interessante. Un bronzo aretino ai campionati della cucina. Devo un po' tirare le orecchie al... non dirò il nome di questo giornale, perché ti spiego subito perché. Riporta questa notizia: un aretino nel palmarès riportato dalle associazioni cuochi della Toscana ai campionati italiani di alta cucina, che sono terminati a Rimini il 21 febbraio. I campionati della cucina sono stati per la prima volta pubblicizzati con risultati importanti nella stampa nazionale, e qui si riporta che la vittoria è di un aretino, Emiliano Rossi. Ma non si è detto che questo Emiliano Rossi fa il qua Cortona?
Ecco, appunto, bisogna, non va bene, no. C'è molto campanilismo.
Ecco, quindi
bisogna ricordare
perché a me risulta che Emiliano Rossi lavora in un ristorante, non possiamo dire quale.
Perché sennò si fa troppa pubblicità,
facciamo torto anche agli altri ristoranti, però Emiliano Rossi lavora qui a Cortona, quindi venite a mangiare a Cortona perché si mangia bene.
Si mangia bene, ecco.
A Cortona si mangia
come
bene,
si casca bene. Ah sì.
Anche un panino.
Anche bel panino con la porchetta.
Con la porchetta ieri a Santa Margherita.
Lo so.
Lo sai,
Lo so. Il nostro porchettaro. Sì, è ottimo veramente.
Alle 2:30 era finita la porchetta.
Ecco, quindi poi ti puoi immaginare, insomma.
Mi stanno dicendo che c'è un intervento dall'Africa.
Stranamente.
Forse abbiamo il nostro Paolo, però insomma, il viaggio dall'Africa a Cortona è lungo, quindi dobbiamo pazientare ancora qualche minuto. Darò intanto un'altra notizia. A Rondine, sai la cittadella di Rondine,
sì,
no?
Assolutamente,
famosa,
sì.
Ormai perché è un luogo di pace. A Rondine, confronto tra israeliani e palestinesi. Intanto diciamo che Rondine,
questa è già un'ottima cosa.
No, è una scuola, potremmo dire, no? Internazionale, dove vengono accolti studenti di paesi che sono in guerra tra di loro.
Beh, questa è un'ottima cosa, una bellissima iniziativa.
E quindi domani alle 15 a Rondine ospiterà la delegazione composta da operatori che lavorano quotidianamente per il dialogo nelle diverse realtà in Israele e nei territori palestinesi, per condividere con il pubblico le proprie esperienze nell'impegno a favore della pace, nonché le molteplici analisi sul conflitto. Un progetto che nasce proprio per dare voce agli israeliani, ai palestinesi impegnati nell'educazione della pace. Personalmente sono andato alcune volte alla cittadella, a Rondine, e devo dire che ne sono uscito sempre molto molto edificato. Io sono abituato, per fortuna mia, perché il cielo mi ha fatto questo regalo di lavorare, di svolgere un lavoro così bello in mezzo ai ragazzi, ma devo dire che l'atmosfera che si vive a Rondine non la si trova da nessun'altra parte. Ecco, questa consapevolezza che si può far la pace, che si può vivere in pace nel rispetto reciproco delle proprie diversità culturali, religiose, tradizionali, è veramente qualcosa che fa stare bene. Quindi respirare quella atmosfera è positivo soprattutto per i giovani. Quindi sfrutto questa opportunità che Radio Incontri mi dà in questo momento per pubblicizzare la cittadella di Rondine, che ormai lavora da tantissimi anni proprio in questo ambito. E quindi chi ci ascolta intanto può andare a visitare la cittadella della pace. Le istituzioni possono istituire progetti di scambio, perché sono aperti a molti progetti. Per esempio, alcuni studenti delle mie classi hanno sospeso un anno di corso scolastico al liceo e lo hanno svolto presso la cittadella della pace, insieme a ragazzi provenienti da tutto il mondo, da zone di guerra. E devo dire che questi ragazzi hanno fatto un'esperienza che non solo non scorderanno mai per la loro vita, ma che dà loro degli input anche per proseguire, per continuare.
Eh già.
Infatti, una studentessa che ha fatto questa esperienza, ha deciso che nel percorso di studi universitari sceglierà diritto internazionale.
E beh, anche questa è una bellissima cosa.
A questo punto Andrea Capecchi, che saluto adesso, ma è come se lo avessi salutato questa mattina quando mi sono alzato, perché il giovedì appena mi alzo penso ad Andrea Capecchi, perché penso già a quello che faremo insieme durante la mattina, mi dice che è in linea il nostro super mega grande straordinario eccezionale, ora chissà quanto me ne dirà, Paolo Merlo. È vero che ci sei, Paolo?
Ciao.
Ciao Paolo.
Certo che ci sono, è un po' che ti ascolto.
Ho non chiacchierato troppo.
Non mi dai la precedenza.
scusami, scusami, ma non ho visto il semaforo verde.
Senti,
c'era il rosso, certo, qui, Andrea mi mette sempre la luce rossa.
Senti, ma sei solo oggi?
No, ci sono anch'io, Paolo.
Saluta anche Stefano. Allora,
buongiorno Paolo.
Allora, prima di tutto volevo salutare tutti.
Grazie.
E poi vabbè, questa è l'ultima volta che ci sentiamo da Kampala, oggi sono a Kampala, capitale dell'Uganda, sono in centro e per trovare un angolo un po' più silenzioso sono andato nel centro dell'artigianato africano che c'è proprio in centro a Kampala ed è un posto molto bello, molto interessante. Ci sono un sacco di donne che lavorano, un sacco di donne che vendono questi prodotti bellissimi. Ci sarebbe da portare via tutto, donne, bambini e tanto fanno.
Che cosa produce l'artigianato africano costi a Kampala? Cosa produce l'artigianato campalese?
Allora, quello ugandese produce diverse cose, strumenti musicali di legno, di vario genere, bongo e così via, ma poi ci sono vestiti di ogni tipo. Poi cose di artigianato, tipo borse, tipo braccialetti, collane, eccetera, questa roba che mi piace molto qua e che in realtà poi è bella anche da mettere a vicenda. Ed è un artigianato bello. Tra l'altro in questi prossimi 4 giorni che sarò qui intorno a Kampala andrò proprio a visitare dei workshop femminili, cioè delle piccole fabbriche femminili di artigianato fatto con la corteccia degli alberi. Bene. E spero di portare anche qualcosa di ricordo, ma più che altro per far capire che cosa si può fare salvando gli alberi, per esempio, invece che tagliandoli.
Certo.
E cose di questo tipo, perché qui c'è molto riguardo per la natura, anche se poi gli occidentali vengono qui a rapinare la terra per poterne fare altro. E quindi vabbè, questo è un altro discorso. E niente, sono qua più o meno in partenza, ritornerò in Italia che sarà il 5 di marzo, penso il 6 di marzo, mi fermerò 2 o 3 giorni, poi tornerò anche in radio.
Tu c'hai già la sedia calda.
Te lo tengo caldo io il posto, Paolo.
Stefano.
Caldissima, quindi ti aspettiamo. Senti Paolo, ma arrivano gli echi della politica italiana in Africa?
Purtroppo sì. Ieri ho letto un commento che mi è piaciuto moltissimo. Quello che non è riuscito a fare Renzi l'ha fatto la sinistra del PD. Nel senso che Renzi ha cercato di distruggere il PD e la sinistra gli ha dato una mano.
Beh sì.
Per cui vabbè, insomma, questo è quanto. Sappiamo di questo, poi sappiamo che la Virginia è assistita personalmente in ogni momento della sua vita da Beppe,
sì, sì.
Da Beppe Grillo, il quale evidentemente deve proteggerla perché sennò crolla tutto il sistema 5 stelline.
Sì, veramente.
I pentastellati diventeranno pentastallati.
Esatto.
Vabbè. Così è.
È una commedia, commedia delle parti sta diventando.
Proprio all'italiana. Sì. Purtroppo, ma io qui lo vivo molto perché tutto sommato l'Uganda è un paese che ha lo stesso tipo di problematiche, anche se ha una dittatura molto morbida, però è come da noi, gli stessi problemi. Mm. Quindi mi porto dietro i problemi ugandesi travestiti da problemi italiani e viceversa.
E Kampala come città è una tipo una metropoli?
È una piccola metropoli, nel senso che dovrebbe essere intorno ai 2,5 milioni di abitanti al massimo.
Beh.
Però cioè, è gasificata come Pechino, incasinata come Napoli, però
peccato.
Non vengo in Uganda per stare a Kampala.
Paolo, ma un mini safari non ti ci scappa, eh? Un mini safari.
Non ho capito.
Perché un mini safari non ti ci scappa?
No, io quelle cose lì non le faccio, se no non mi posso permettere di andare dell'alcolista criminale a Ernest Hemingway.
Sei un grande, Paolo.
Grazie, no, così va bene. Io vi auguro ogni bene, spero di tornare presto.
È sempre un piacere sentirti. È sempre un piacere sentirti perché sei
in linea di massima. Dovremmo vederci tra la terza settimana, il terzo giovedì.
Fra tre giovedì, quindi intanto sì. Stefano ti sostituisce molto bene, molto dignitosamente.
Sì, Stefano può preparare le valigie, ovviamente. Povero Stefano, dai, non voglio trattare male colui che mi ha supportato in questo modo.
A Stefano okay. però gli faremo un piccolo monumento qui in radio, perché,
ecco, certo, insomma, ovviamente.
Perché se lo merita.
Va bene, io vi lascio, buona fine trasmissione.
Grazie Paolo, grazie del tuo intervento, tutto. Delle tue parole, sempre acute, sicuro, simpatiche, divertenti, salaci.
Un abbraccio a tutti.
Anche a te Paolo, ciao, buon lavoro.
Soprattutto. Grazie.
Ciao, a presto.
Ciao.
Bene, per noi è sempre un piacere incontrare Paolo, perché sa sempre, è molto ai tempi radiofonici.
Sì, veramente.
Paolo,
sì.
Evidentemente ce li ha nel DNA.
Sa nel sangue.
Grazie Paolo, e ti dedichiamo una canzone dal titolo Bello Impossibile. Bello forse, impossibile no, perché tu sei una persona possibilissima. La dedichiamo naturalmente anche a tutti i nostri ascoltatori. È la Gianna Nazionale, la Gianna Nannini, la donna più rock che il panorama musicale italiano abbia mai avuto, e quindi vai con Bello e Impossibile.
Bello, bello e impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello e invincibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Girano le stelle nella notte, io ti penso forte, 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 ti vorrei. Bello, bello e impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello è irraggiungibile, con gli occhi neri e col tuo gioco micidiale. Non conosco la ragione che mi spiegherà, perché non voglio più salvare dalla libertà. È una forza che mi chiama sotto la città, e se vuole parte forte non si fermerà. Che mi brucerà, e che non voglio più salvare, ma questa è la verità. C'è una luce che mi invade, non posso più dormire, con le tue pagine nascoste lo vorrei gridare. Bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello incredibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Girano
penso forte, forte, forte ti vorrei, sì. Sotto la città, io non voglio e più mi arrendo, chi mi salverà?
Ancora in diretta di questa trasmissione, che questa mattinata è stata molto frizzante.
È stata molto frizzantina, sì.
Vari interventi.
Mi è piaciuta molto.
Interventi locali, interventi africani.
Siamo internazionali ormai.
Ma c'è ancora il tempo per qualche notizia, una notizia aretina, diciamo non particolarmente positiva, perché c'è stata una notte che si è trasformata di colpo in notte di paura e di violenza. È accaduto tra martedì e mercoledì nei locali destinati all'accoglienza dei senza tetto in piazza San Domenico, questi luoghi che sono sempre più frequentati, affollati per tanti motivi, per la crisi, per la maggior numero di persone che ne hanno bisogno. Insomma, è successo che in questo centro, che è entrato in attività già da qualche settimana, nei locali che il Comune di Arezzo ha messo a disposizione della Caritas proprio per l'accoglienza dei clochard, per persone in difficoltà durante il periodo invernale, in totale ci sono 25 posti, quindi questa è una cosa positiva che fa l'amministrazione, ma all'improvviso tra 5 persone è scoppiata una rissa. Dapprima soltanto si è alzato un po' il tono di voce, poi un'escalation rapida, sono volati spintoni, qualche schiaffo, momenti di panico per i volontari, e che quindi si sono rivolti alle forze dell'ordine, che non senza fatica hanno riportato calma tra i contendenti. Ecco, ho voluto dare questa notizia perché sempre più spesso, no,
ci troviamo... si verificano questi episodi di malcontento,
E quindi dobbiamo un po' da parte di tutti quelli che possono contribuire a che le cose vadano meglio, ecco, che mettano in atto tutte le cose per il verso giusto. Ma non voglio chiudere con questa notizia, ma con una notizia invece bella, perché domani alle 17.30 nei locali della Casa delle Culture ad Arezzo si terrà il quarto incontro del ciclo La Bella Scuola, In questa occasione vi era presentato il libro Insegnare a chi non vuole imparare. Questo bisogna che me lo compri.
Sì, non è male.
No? È per gli insegnanti.
Bel titolo.
Potrebbe essere veramente un vademecum insegnante. Interessantissimo. Questo libro, scritto da Giuseppe Bagni, insegnante di chimica in un istituto professionale di Firenze, che però domani sarà ad Arezzo. Insegnare a chi non vuole imparare è un po' la scommessa da sempre di tutti gli educatori, di tutti gli insegnanti. È una narrazione in forma epistolare di un anno di scuola vissuto da due insegnanti che condividono dubbi, difficoltà e speranze. Ecco, dubbi, difficoltà e speranze che sono un po' lo zaino di tutti gli insegnanti.
Sì, no? Che ci portano dietro tutti gli insegnanti.
Che ci portiamo dietro, però. Fare l'insegnante, questa è la mia esperienza, è il mestiere più bello del mondo.
Bene, sono molto contento per te, Romano.
E quindi con questa bella notizia, che è piena di speranze, piena perché
sì.
È rivolta al futuro, siamo arrivati al termine.
Alla conclusione anche per oggi. È l'ultima puntata di febbraio questa, quindi è più di un mese che sono qua e ben abituando. Per me Paolo potrebbe rimanere ancora un paio di mesi su quanto un
mese sentito,
e invece purtroppo
tre giovedì,
un po' riprenderà meritatamente e giustamente.
Ma scusa,
il suo posto.
Stefano, ma poi perché non potrai venire lo stesso?
Ma
qualche volta?
come ospite no. Molto volentieri.
E quindi, questa porta per te sarà sempre aperta.
Troppo bene,
no?
Troppo
quindi
onore.
Ormai siamo i tre dell'Ave Maria, non soltanto, non soltanto i due. C'è anche Stefano Steve Bertini che ci fa il piacere della sua presenza, come dico sempre, qualificata.
Ma per me è un piacere, per me è veramente un piacere essere qua.
Basta con i complimenti,
sì, perché sennò
passiamo ai saluti perché il tempo a disposizione è finito, quindi ringraziamo per l'ascolto, ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti, Silvia Rossi, Paolo Merlo, tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ci autoringraziamo anche,
certo,
perché siamo stati bene insieme.
Benissimo.
Anche oggi, e quindi con simili di Laura Pausini vi faccio gli auguri per una buona settimana, un buon proseguimento con le nostre trasmissioni. Vi ricordo la replica di sabato prossimo alle ore 13. Buon proseguimento e ciao da Romano Scaramucci
e Stefano Steve Bertini.
Sono scappata via quando mi sono vista dentro un labirinto senza decidere. Ospite in casa mia, con sillabe d'amore tutte al pavimento, come la polvere. Ma arrivi tu, che parli piano e chiedi scusa se ci assomigliamo. Arrivi tu, da che pianeta, occhi sereni, anima complicata.
Sulle labbra. la paura di precipitare.